puntata numero 150, 150esima domenica, 150esimo libro. Naturalmente fatemi dire che sono contento che abbiamo raggiunto questo traguardo e che nella squadra delle persone che promuovono questa rubrica non c'è nessuna intenzione di fermarsi. Quindi abbiamo deciso in realtà, più che di fare di questa una tappa, farne un'occasione speciale. E gli ospiti che abbiamo, li vedete, lo sono davvero. Intanto grazie di cuore a Andrea Crisanti, senatore,
nome, grazie a te, Michele.
Tanto un caro amico, perché siamo vicini di banco. Tra me e Andrea c'è Ilenia Zambito, che salutiamo, ma sostanzialmente condividiamo la stessa fila e quindi ci confrontiamo spesso. E uno degli ultimi confronti è stato proprio sul tema delle diseguaglianze. Grazie di cuore al professor Carlo Trigilia, che ha scritto questo libro, ha accettato il nostro invito a presentare questo libro, La sfida delle diseguaglianze contro il declino della sinistra, Il Mulino. Naturalmente il professor Trigilia è notissimo, e appunto quando ci è venuto in mente abbiamo letto e ci è venuto in mente di rivolgere l'invito al professor Trigilia, anche in virtù delle chiacchierate che ci siamo fatti in Senato con Andrea Crisanti, ho pensato che potesse essere utile confrontarci insieme. Alla fine sono tre punti di vista diversi, però partirei proprio dal professor Trigilia per capire come nasce questo progetto, questo libro, questi studi, come arrivano a sintesi. Naturalmente suggerisco ai tanti che lo leggeranno di leggerlo tutto, perché è la ricostruzione, mette in ordine, ecco, è un libro, mi verrebbe da dire, organico, che mette in ordine la categoria dell'eguaglianza e della diseguaglianza e poi arriva fino al caso italiano. Però intanto come nasce questo progetto, professore?
Questo progetto nasce diversi anni fa, 2016, nasce da un grande progetto di ricerca finanziato dal Ministero, cosiddetti PRIM. Ed era un progetto di ricerca su un aspetto un po' particolare, cioè il tentativo di capire come mai le disuguaglianze sociali sono notevolmente aumentate nelle democrazie avanzate a partire dagli anni 90. Dunque, nella fase precedente la situazione era caratterizzata da condizioni molto diverse, cioè da una forte riduzione delle disuguaglianze in tutte le democrazie avanzate. Questo nel decennio post-bellico. Viceversa, a partire dagli anni 80 si è notato questa ripresa delle disuguaglianze, questa riapertura delle disuguaglianze nelle democrazie avanzate. Allora, volevamo cercare di capire questo problema e nel farlo abbiamo però notato che ci sono delle differenze significative nelle democrazie avanzate nei livelli di disuguaglianza. Il fenomeno è aumentato generalmente in tutte le democrazie avanzate, però in alcune il fenomeno è molto più pronunciato. Per esempio, se prendiamo gli Stati Uniti o prendiamo l'Italia, hanno livelli di povertà o di dispersione del reddito, diciamo, che è doppia o tripla rispetto a quella dei paesi scandinavi o della Germania. Allora, questo naturalmente ci ha spinto a cercare di capire che cosa c'è dietro queste differenze. Perché alcuni paesi sono riusciti a mantenere una crescita economica con un livello di disuguaglianze più modesto e altre invece non ci sono riusciti. Nel fare questa analisi ci siamo convinti, diciamo, che bisognasse guardare non solo l'economia ma anche alla politica. Cosa voglio dire? voglio dire che in generale quelli che hanno cercato di spiegare questa crescita delle disuguaglianze hanno sottolineato il fatto che il motore di questa nuova crescita fosse soprattutto il processo di globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia, l'innovazione tecnologica, soprattutto il processo di globalizzazione perché avviava gli scambi commerciali, penalizzava i movimenti di capitale, ma penalizzava soprattutto le classi più deboli. Pensate per esempio ai processi di delocalizzazione produttiva, oppure siete in Abruzzo, la concorrenza ai sistemi produttivi di piccola impresa specializzati nella produzione di beni tradizionali che viene ora dai nuovi paesi emergenti. Allora, queste condizioni sicuramente hanno influito, però a nostro avviso, per spiegare le differenze, bisogna guardare alla politica, all'assetto politico istituzionale. Cioè, la politica in alcune di queste democrazie avanzate è riuscita a frenare l'impatto sulle disuguaglianze delle trasformazioni economiche. In altri non c'è riuscita. Allora, in quali c'è riuscita? Questo ci siamo chiesti e la risposta è stata che a questo punto ci siamo imbattuti nei partiti di sinistra. Cioè, contro i casi di maggiore successo, c'è una tradizione politica di sinistra, chiamiamola socialdemocratica, consolidata. Stiamo parlando soprattutto dei paesi del centro-nord Europa. E questa tradizione si è mossa in un ambiente istituzionale particolare, che noi chiamiamo democrazia negoziale, che ha favorito la capacità di resistere delle società alla crescita delle disuguaglianze. Ecco, questo è il quadro di partenza.
Noi, Andrea, su questi temi ci siamo confrontati, come dicevo, e l'idea che nel libro è chiara di guardare un po' ai modelli, no, che si sono sviluppati, cioè il modello socialdemocratico sostanzialmente, il modello laburista inglese, anglosassone, e invece la caratteristica, dice il professor Trigilia, del Sud Europa, una caratteristica di una sinistra divisa, socialisti e comunisti, ma in qualche modo composizioni articolate, ecco, diciamo così, riproiettata all'oggi, fa vedere come, lo dico a te che conosci naturalmente, spesso fai valutazioni comparate tra i tanti paesi, fa vedere come oggi effettivamente le condizioni sono concretamente diverse, no? Soprattutto di quelli che si trovano ai margini, e questo incide sulla politica, diceva il professor Trigilia, incide sui livelli di diseguaglianza, a loro volta i livelli di diseguaglianza collassano e condizionano il sistema politico.
Ma guarda, io innanzitutto ho letto con grande interesse il libro del professor Trigilia e lo ringrazio per questo sforzo che ha fatto per, da una parte, identificare e stratificare le diseguaglianze e allo stesso tempo cercare di identificarne anche le origini sociali e politiche. Io aggiungerei anche un altro elemento che a mio avviso è importante e che è il livello di accettazione delle disuguaglianze. Cioè, secondo me è importante chiedersi quali sono le caratteristiche sociali e strutturali di una società che permettono alla maggioranza di persone di accettare delle disuguaglianze, no? Cioè, se noi pensiamo, per esempio, negli Stati Uniti esistono delle disuguaglianze abissali, eppure sono socialmente accettabili, anzi, fanno parte del mito e della narrativa americana, no? ma la stessa cosa avviene in Inghilterra, la stessa cosa avviene in Francia e in altri paesi. E avendo vissuto un mondo anglosassone per parecchio tempo, mi sono fatto la convinzione che l'accettazione delle disuguaglianze dal punto di vista sociale si realizza nel momento in cui la maggior parte delle persone è convinta che le disuguaglianze siano il risultato della capacità individuale, del merito, del lavoro, e allo stesso tempo che il sistema sociale potenzialmente permetta ad ognuno di colmarle se c'ha la possibilità. Ora, è chiaro che se vengono meno questi due elementi, e quindi nel caso specifico se l'ascensore sociale si blocca, la percezione delle disuguaglianze come ingiustizia aumenta e allo stesso tempo crea una vera e propria sofferenza, che se non si riesce a interpretare dal punto di vista politico questo aspetto, chiaramente poi si registrano dei fenomeni come per esempio quello del populismo. Poi, sicuramente negli ultimi anni c'è stato anche, chiamiamola così, la globalizzazione che di fatto ha avuto anche degli aspetti estremamente positivi, perché la globalizzazione ha permesso di tenere l'inflazione a livelli bassissimi per tantissimo tempo, con l'effetto collaterale che tanta della produzione è stata delocalizzata, e quindi è accaduto che abbiamo visto che c'è stata proprio una riduzione della capacità produttiva, una riduzione del numero degli impiegati e degli addetti degli operai in tantissime industrie, e questo ha causato anche un elemento di insicurezza. Altro elemento di insicurezza è stato il fiorire di tutti questi lavori destrutturati, chiamiamoli così, che abbiamo visto sono il frutto di queste nuove tecnologie, quindi diciamo lavori non protetti dal punto di vista dei contratti, lavori saltuari, lavori a breve termine e non contrattualizzati. Quindi abbiamo una grande fascia di persone che si sentono insicure perché vedono la loro rappresentatività da una parte diminuita e dall'altra una totale assenza di rappresentatività. Ecco, secondo me questo è un elemento su cui noi dobbiamo riflettere. È chiaro che in questa situazione si è incuneata la destra con una narrativa di surrogare questa insicurezza, identificando dei nemici, tipo, che ne so, gli immigrati, o per esempio la criminalità, cioè due nemici che proprio di fatto in Italia non esistono, perché l'Italia è uno dei paesi con la più bassa livello di violenza e di criminalità del mondo, cioè se pensiamo ci abbiamo 300 omicidi all'anno, sono livelli più bassi di quelli del Giappone, oppure gli immigrati, l'Italia non ha un vero e proprio problema di immigrati, se pensiamo agli immigrati che hanno altri paesi tipo la Francia, tipo l'Inghilterra o anche gli stessi paesi scandinavi che hanno saputo affrontare in maniera invece completamente diversa. E è chiaro che questo sistema poi ha fatto due cose: da una parte ha di fatto aumentato il golfo che esiste tra i privilegiati, ma non solo in termini di reddito, ma anche in aspettativa di vita, in termini di relazioni, in termini di conoscenza. Cioè le disuguaglianze non sono soltanto disuguaglianze di reddito, perché la qualità della vita è fatta da tante cose, ma le disuguaglianze hanno anche un impatto sulla stessa durata della vita. Cioè non c'è dubbio che la stratificazione del reddito, la stratificazione delle relazioni e delle conoscenze ha un impatto anche sull'aspettativa di vita. Le persone che hanno meno reddito, che sono emarginate, vivono meno e vivono peggio. Quindi questo pure è un altro aspetto che a mio avviso non deve essere minimamente sottovalutato. E poi un altro aspetto che a mio avviso deve essere in qualche modo valutato è che l'innovazione tecnologica da una parte crea opportunità, ma dall'altra parte è anche stessa fonte di disuguaglianze, no? Perché nel momento in cui uno crea l'innovazione, di fatto acquista un potere che poi si trasforma in denaro, un potere che poi si trasforma in influenza e così via. Vediamo quello che è successo in pochi anni in industrie tipo, che ne so, Amazon, Tesla o Apple. Queste da sole hanno l'intero valore della borsa italiana, tanto per farvi un'idea del potere di queste aziende. L'Irlanda di fatto ha rinunciato a riscuotere 7 miliardi di euro di tasse da Apple, proprio per Ecco, io penso c'è anche da riflettere di questa gigantesca simmetria, non solo economica, ma anche di potere e di influenza che si sta verificando. Quello che mi è piaciuto molto del libro del professor Trigilia è l'analisi che ha fatto quando lui praticamente fa il rapporto tra politiche di spesa e di investimento. Mi è piaciuto moltissimo e ha evidenziato come nei paesi in cui l'investimento, il rapporto tra investimento e investimento più spesa è basso, sono quelle in cui ci sono maggiori diseguaglianze. E allora, se noi andiamo a esaminare poi come viene identificata la spesa e come viene identificata l'investimento, ci rendiamo conto anche del perché. E qui mi ricollegherò poi anche al concetto dell'innovazione. Perché di fatto la spesa agisce a valle delle diseguaglianze. Perché quando noi applichiamo il reddito di cittadinanza, quando noi mettiamo le pensioni sociali o altre azioni di supporto ai più svantaggiati, che cosa facciamo? Cerchiamo praticamente di diminuire l'effetto o l'impatto di diseguaglianze che si sono già verificate fondamentalmente. Viceversa, quando noi investiamo in educazione, in qualità dell'educazione, in qualità della ricerca, quando noi investiamo anche in innovazione, quando noi investiamo in educazione delle fasce più deboli con asili nido, scuole materne e così via, di fatto c'è un impatto importante nella diminuzione delle disuguaglianze. Perché? Perché queste sono tutte misure che in qualche modo favoriscono l'integrazione sociale, favoriscono la mobilità sociale verso l'alto. Quindi questa analisi che hai fatto, Carlo, mi è piaciuta molto. E a mio avviso l'innovazione tecnologica deve essere in qualche modo, per diminuire le disuguaglianze bisogna agire a monte, bisogna capire che l'innovazione tecnologica è una grandissima opportunità che crea ricchezza e allo stesso tempo è essa stessa fonte di disuguaglianze, quindi in qualche modo bisogna governarla, è là che bisogna agire, è là che bisogna mettere più risorse, è là che bisogna, che secondo me l'azione politica deve concentrarsi, perché agire a valle di fatto hai già perso fondamentalmente, crei degli assistiti. Ora sicuramente ci sarà sempre una fascia della popolazione che tu dovrai aiutare, perché magari sono rimasti indietro per circostanze personali, per tantissime altre ragioni e ostacoli che la vita mette tra l'individuo e la realizzazione delle proprie aspettative, della propria diciamo, benessere sociale. Ci sarà sicuramente sempre una fascia che dovrai assistere, ma a mio avviso la cosa più importante invece è l'investimento, perché è l'investimento che diminuisce le disuguaglianze, è l'investimento che allo stesso tempo crea ricchezza, perché più investi in ricerca, più investi in educazione, più generi innovazione tecnologica, la quale a sua volta crea ricchezza, ma è anche stessa fonte di disuguaglianze. Quindi è lì che bisogna agire per governare le disuguaglianze e diminuirle, allo stesso tempo creare ricchezza, no? Quindi diciamo ci sono questi due aspetti su cui uno può agire le disuguaglianze a monte e a valle, e penso che Carlo abbia identificato molto bene questa dinamica. La sinistra, a mio avviso, non ha compreso bene questa dinamica e come la globalizzazione generava una fascia importante di persone che erano insicure e che non trovavano risposta fondamentalmente a queste domande. Ecco, diciamo, questo in poche sintesi è come la mia analisi personale poi si interseca con il libro di Carlo, con l'analisi che ha fatto.
Grazie mille. Io aggiungo una mia domanda, riflessione, e poi lasciamo al professor Trigilia di rispondere su tutto. Questo libro si concentra molto sulla storia delle diseguaglianze e una fotografia delle attuali diseguaglianze. C'è chi teorizza, probabilmente con dati anche molto solidi, che noi in realtà siamo alla vigilia di una più grande e più profonda diseguaglianza, professore. In ultimo lo accennava adesso Andrea Crisanti, cioè la diseguaglianza non solo economica, che evidentemente va acuendosi, ma anche una diseguaglianza di opportunità cognitive alla luce dell'intreccio tra scoperte biologico-informatiche, l'intreccio tra scoperte biologico-informatiche, per cui noi potremmo trovarci di qui a breve una parte della popolazione che è in grado di allungare significativamente la propria vita e anche il proprio stato di salute. Anche adesso è così, naturalmente chi vive in condizioni economiche migliori, più salubri, vive di più e meglio, ma quando dico significativamente intendo molto significativamente, cioè allungando per decenni e decenni in più la propria vita e anche, proprio a proposito di condizioni di partenza, assumendo una capacità cognitiva di comprensione e di assimilazione molto maggiore, che quindi ovviamente cosa che rende impossibile il famoso slogan far consentire a tutti le stesse opportunità di partenza. Quindi volevo aggiungere questa domanda sulle diseguaglianze sul futuro, ecco. Professore.
Bene, no, intanto vi ringrazio per le osservazioni molto pertinenti e interessanti sul lavoro che ho fatto, in particolare Andrea Crisanti, che ha accolto bene alcuni punti e ha introdotto anche alcune dimensioni. Faccio un momento di riferimento alla prima delle sue osservazioni, e cioè il fatto che bisogna tenere conto della capacità di accettazione delle disuguaglianze. Questa naturalmente è una vecchia storia che fa il mio mestiere di sociologo, si sa che è appunto una storia lunga, e per dirla come tutta, tanti anni fa, all'inizio del Novecento, un famoso sociologo tedesco, si chiamava Sommer, scrisse un libro perché non c'è il socialismo in America. Ed era una cosa interessante, perché lui aveva colto il fatto che la società che nasceva e sperimentava sull'immigrazione era una società che percepiva meno le disuguaglianze sociali e percepiva invece l'arrivo in quel paese come appunto land of opportunity, cioè un miglioramento comunque delle situazioni. Quindi questo spiega poi anche le diverse reazioni, perché per esempio non abbiamo mai avuto una sinistra socialista forte negli Stati Uniti come l'abbiamo avuto per esempio in Europa, in centro-nord Europa. Questa è la prima osservazione. L'altra osservazione sulle cose che diceva Pensanti riguarda la globalizzazione. Cioè è vero che la globalizzazione ha creato problemi nei paesi più sviluppati, nelle democrazie avanzate, ma è anche vero, dimentichiamolo, che ha ridotto le disuguaglianze tra i paesi avanzati e i paesi meno sviluppati. Quindi c'è questo duplice. Io prima accennavo alla crescita delle disuguaglianze nei paesi sviluppati e in particolare nelle democrazie, ma contemporaneamente abbiamo assistito a una diminuzione del divario, e quindi si calcola che circa 1 miliardo di persone sono entrate in un mondo minimamente accessibile di consumo. Quindi queste sono due considerazioni che sono distanti, molto importanti da tenere sullo sfondo. Il problema, torno al problema della sinistra rispetto a questo. Innanzitutto, perché la sinistra? Ma la sinistra, sappiamo che i partiti di sinistra sono quelli che hanno avuto sempre nella loro rete sociale la lotta alle disuguaglianze. Questo c'è tutta una letteratura. Noi abbiamo avuto un importante filosofo politico, Norberto, che ha insistito molto su queste caratteristiche, per ragioni di tempo non possiamo entrare. La sinistra chiaramente ha un po' per nessuna ragione sociale la contrasto delle disuguaglianze. E cosa è successo però? Perché quindi da un certo punto in poi non è riuscita a contrastare queste disuguaglianze? Questo è un interrogativo che ci interessa particolarmente per capire la situazione attuale. dobbiamo fare un passo indietro e tenere conto che nel trentennio post-bellico, che era stato un trentennio di grande sviluppo economico, eccetera, come ricordavo all'inizio, c'è stata una forte riduzione delle disuguaglianze. E questa è stata dovuta sostanzialmente all'impegno della sinistra, che ha accettato l'economia di mercato, ha accettato pienamente le istituzioni democratiche, e ha però intervenuta con meccanismi di sostegno, chiamiamoli redistributivi del reddito, attraverso la creazione, la grande invenzione del welfare state, dello Stato sociale, ma anche attraverso le relazioni industriali, quindi istituzionalizzazione della contrattazione collettiva, che è uno strumento di innalzamento del reddito dei lavoratori, ma contemporaneamente di riduzione delle disuguaglianze e delle disparità salariali. Questo quadro, che diciamo rappresenta il cosiddetto compromesso socialdemocratico che dura fino agli anni 70, negli anni successivi salta, i motivi sono complessi, adesso non c'è il tempo di ricostruirli tutti, però non si nota, studiando questo periodo, come noi abbiamo cercato di fare, che cosa si nota? Si nota che c'è una difficoltà generale della sinistra a proseguire in un'azione di difesa di contrasto delle disuguaglianze sociali in un contesto nel quale cresce l'impatto della globalizzazione e, come diceva anche Tanti e Michele Fina, cresce anche l'impatto dell'innovazione. Allora, che cosa succede? Perché la sinistra in Europa in larga parte non riesce più a fare quello che aveva fatto prima, fino agli anni 70. Direi che sono vari motivi, ne ricordo rapidamente tre. Uno è che cambia la stratificazione sociale, cioè si riduce per effetto anche della globalizzazione, come dicevo prima, il peso della classe operaia industriale, della working class, che era il fulcro, il punto centrale dell'elettorato dei partiti di sinistra. Contemporaneamente cresce invece una nuova classe, chiamiamola post-industriale, che è costituita dalla forte crescita degli addetti ai servizi poco qualificati, quindi il turismo, i ristoranti, i bar, le pizzerie, i servizi alla persona, le lavandine, i lavori di collaborazione familiare e così via. Quindi quest'area cresce, ma è un'area molto diversa dalla vecchia classe operaria. La vecchia classe operaria, per le condizioni di vita e di lavoro, era molto omogenea e era in una situazione in cui le disuguaglianze sociali producevano quasi automaticamente mobilitazione azione collettiva. La nuova classe industriale è frammentata, è divisa, è dispersa anche dal punto di vista della condizione di vita fuori dal lavoro. Questo rende difficile per i partiti di sinistra aggregare il contesto di questo nuovo. Per di più, i partiti di sinistra tendono a diventare sempre di più partiti di scettinelli, più sensibili ai problemi dei ceti medi istruiti, che sono problemi spesso di natura non di diritti sociali, ma di diritti civili. Cioè il problema, giustamente, su quale i partiti di sinistra devono impegnarsi, il problema femminile, il problema dei diritti degli omosessuali, il problema dell'integrazione degli immigrati. Tuttavia, questo ha portato a una omogeneizzazione dell'offerta politica sul piano della difesa degli interessi economici dei gruppi più disagiati, un'omogeneizzazione, una indistinzione programmatica rispetto alla destra. qui si è inserita quella sfasatura tra offerta politica della sinistra e aspettative dei gruppi sociali più disegnati, e come ricordava prima Crisanti, che cosa ha prodotto? Ha prodotto il grande esito. Se voi vedete la copertina del mio libro, abbiamo cercato di dare un'idea di questa cosa con un fatto di scherzo grafico, per dire il proletariato che avanzava nella vecchia visione socialista polizia da Volterra va adesso indietro, va via, lascia la rappresentanza della sinistra e si sente più rappresentato da un'offerta politica di nuova destra radicale che insiste sugli immigrati con il lavoro espiatorio della situazione, eccetera. Ora, questi tre elementi sono in generale presenti, però la cosa interessante è che ci sono dei casi minoritari, ma importanti per cercare di capire che cosa si potrebbe fare, dove queste tendenze sono state meno forti e sono state più contrastate. Io guardo ad esempio soprattutto nei paesi nordici, ma anche della Germania dopo la fase di influenza della cosiddetta terza via, che rappresenta il culmine di queste tendenze che illustravo prima, cioè di distinzione programmatica sul piano economico sociale con la centrodestra e quindi accettazione di una politica di deregolazione soprattutto del mercato del lavoro che ha creato quei lavori destrutturati di cui diceva Crisanti, il precariato, eccetera. Allora ci sono dei paesi dove questo non è avvenuto. Cioè, qual è la ricetta di questi paesi? Per dirla in poche parole, intanto noi notiamo che in questi paesi il declino elettorale della sinistra è stato più limitato e a questo si è accompagnato un'altra caratteristica che distingue e ci permette attraverso la comparazione scientifica diciamo di capire. Un altro elemento è che hanno mantenuto questi partiti il grosso della rappresentanza della classe, delle classi disagiate. Cioè, se noi vediamo per esempio i salariati dell'industria o dei servizi, in questi paesi del centro-nord Europa, questi continuano a votare per circa il 40% per i vecchi partiti socialdemocratici. Viceversa, se prendiamo l'Italia o altri paesi del sud Europa, vediamo che la rappresentanza dei partiti di sinistra è scesa sotto il 20%, per esempio in Italia. In meno di 20 anni il PD aveva il 40% all'inizio di salariati che votavano per questo partito, adesso sono meno del 20%. Quindi i paesi che sono riusciti a contrastare le disuguaglianze hanno mantenuto una capacità di rappresentanza dei gruppi più disagiati. E come sono riusciti a mantenerla e a combattere facilmente le disuguaglianze? Sono riusciti in due modi. Anzitutto con delle politiche molto particolari che ricordava prima opportunamente Andrea Crisanti. Quali sono queste politiche? Sono delle politiche nelle quali la redistribuzione, cioè per esempio il welfare, non è solamente una spesa assistenziale, ma è una risorsa anche per lo sviluppo economico. Cioè io che cosa faccio? Ricalibrando il welfare, come è stato fatto in questi paesi, sostanzialmente faccio anche un investimento, perché intervengo sui rischi sociali, che sono quelli della precarietà, della frammentazione del lavoro, dando protezione, ma insisto tutto molto sulla formazione e riqualificazione continua e sulla formazione del capitale umano, è importante per l'innovazione delle imprese. Quindi una retribuzione non assistenziale, ma legata all'innovazione. La stessa cosa faccio con le relazioni industriali. Le relazioni industriali non vengono ridimensionate come in altri paesi, ma nello stesso tempo diventano uno strumento non solo di sostegno del reddito, ma di crescita della produttività, quindi di un elemento essenziale per l'innovazione.
Chiaro.
Appunto, la politica dell'innovazione, finisco subito, la politica dell'innovazione è che fanno in questi paesi è importante perché non è una politica industriale tradizionale. In sostanza, lo Stato aiuta le imprese offrendo dei beni pubblici, dei beni collettivi, per esempio il ruolo dell'università, della ricerca, che aiutano le imprese a seguire una via alta di innovazione che permette di rendere sostenibile la redistribuzione. Quindi è una redistribuzione sostenibile legata alla politica di innovazione, la chiave attraverso la quale questi paesi sono riusciti, e da questo noi dovremmo imparare qualche cosa. Con un'ultima aggiunta, sono riusciti, dicevo nel mio intervento iniziale, anche perché si muovono in un ambiente istituzionale che favorisce la capacità di dare rappresentanza agli interessi dei popoli. Come la favorisce? Per esempio, con un sistema elettorale di tipo proporzionale e anche con meccanismi di concertazione delle grandi scelte politiche di tipo economico e sociale, che è tipica di questi paesi. Quindi un contesto istituzionale che noi abbiamo chiamato di democrazia negoziale. Le caratteristiche di questo ambiente, che invece non vengono percepite in Italia, sono quelle di evitare lo spostamento verso il centro del sistema di rappresentanza che avviene nelle cosiddette democrazie maggioritarie, dove abbiamo un sistema elettorale e un sistema partitico all'americana, diciamo così, che spingono i partiti di sinistra per vincere le elezioni, andare al potere, a guardare di più verso il ceto medio. Questo è un tema che è ancora molto difficile da affrontare in Italia, perché le caratteristiche del Partito Democratico, che ha ereditato le tradizioni di sinistra nel nostro paese, sono più radicate nell'idea della democrazia maggioritaria, e quindi è stato fatto un partito all'americana, un partito basato sulle primarie, che hanno degli effetti devastanti, secondo me. Nessun partito di sinistra europeo ha adottato quel modello. Quindi qui c'è un problema in Italia che si capisce meglio se noi usiamo i risultati dell'analisi comparata, perché queste analisi dicono che l'Italia è particolarmente lontana dal tipo di partito di sinistra e dal tipo di ambiente istituzionale che favoriscono una redistribuzione legata all'inizio, quindi una redistribuzione sostenibile e non assistenziale.
Grazie mille. Allora, effettivamente il quarto stato qui è di spalle. Carlo Trigilia, la sfida delle diseguaglianze contro il declino della sinistra, il mulino. Grazie davvero, professor Trigilia. Grazie,
professore. Grazie a voi, grazie a tutti.